Buonasera, buonasera, buonasera. Stasera proviamo ad iniziare puntuali nonostante il maltempo che ha affossato la connessione di uno dei nostri speaker. Partiamo con questo nuovo esperimento di Radio Incredibile. Abbiamo parlato spesso di lavoro, abbiamo parlato di economia, soprattutto nella nostra regione, però non abbiamo mai parlato poi degli interessi che diciamo, queste persone si occupano poi della cosa pubblica, anzi della cosa economica, rivestono nella loro vita. E qualche settimana fa ci ha colpito molto molto una notizia, ovvero di un'azienda marchigiana, una delle più note, quotata in borsa peraltro, a noi molto vicina, perché chi vi parla della Vallesina e da qui a 20 km troviamo Fabriano. C'è un'azienda che si occupa di aria, anzi di aria nuova, che oltre a occuparsi di aria ci vuole fare concorrenza. E abbiamo così intercettato e subito ci ha dato una gran disponibilità e una gran simpatia Mauro Sacchetto. Ciao Mauro, buongiorno, anzi buonasera,
Ciao
quanto va bene.
Claudio, buonasera a tutti.
Oh Mauro, allora lo vedete nel cavaliere, nel sottopancia, Mauro diciamo è l'amministratore delegato, il CEO di Erika, giusto Mauro?
Giusto.
E oltre ad essere diciamo un uomo di impresa ha tanti interessi e qualcuno già l'abbiamo scoperto nel fuori onda. Con me, come al solito, in queste scorribande fra radio e azienda c'è il buon Massimiliano, che stasera proverà a essere collegato nonostante un fulmine abbia colpito la sua connessione. Max, buonasera.
Buonasera, buonasera Mauro, buonasera Claudio.
Ciao Max.
Purtroppo un
Bene.
problema di connessione, quindi mi dispiace, ma questo è.
Allora, se vedete Max ogni tanto scomparire oppure con l'effetto delay a modi così collegato dal TG1 da New York, capite perché? Perché comunque la connessione è stata poi depredata da un fulmine a ciel sereno. Allora, Mauro, stasera non vogliamo parlare di lavoro con te, ma parliamo dei tuoi interessi, della tua attività. Mauro, nel fuori onda ci dicevi che sei nato in Piemonte, ma non sei proprio piemontese al 100%.
No, no, sono proprio un puro meticcio. Io sono di parte materna umbro, di Orvieto, dalle parti di Orvieto, quindi non tanto lontano da Fabriano, dove lavoro adesso, e dalle parti di padre invece Veneto. Sono nato in Piemonte, sono cresciuto in Piemonte, però ecco, io ho fatto tutta la mia gioventù le vacanze in Umbria, quindi come da tradizione la famiglia della mamma mi ha condizionato molto più di quella del papà, e quindi se dovessi scegliere, forse l'Umbria è la terra che sento più vicina a me.
E di fatto sei veramente a qualche centinaia di metri in questo momento dall'Umbria con il tuo nuovo lavoro che fai da qualche mese, insomma da metà del 2019 se non
Da
visto
l'inizio
male.
di luglio.
Ok, quindi da quasi un
10
anno
mesi.
che sei veramente a un piccolo passo dall'Umbria. Mauro, allora facciamo un giro nella tua gioventù. Allora, te l'ho detto anche fuori onda, mi ha colpito molto la tua laurea in fisica, ma prima di intraprendere gli studi di fisica, cosa hai studiato? Sei un liceale, un ITIS, cosa sei?
Sono un perito elettronico e poi tutto quanto nasce nonostante io abbia iniziato a lavorare in comune molto giovane, perché figlio della Prima Repubblica, avevo un nonno che lavorava già in comune, un papà che lavorava già in comune, e anch'io sono stato avviato verso il comune e poi ho avuto la grande fortuna di lasciare quell'esperienza e da lì si è aperta tutta la mia vita.
Quindi è rientrato un po' nella cornice, nello stereotipo dell'utopia della famiglia tranquilla, diciamo la middle class italiana in cui riesce a occupare il proprio figlio in un posto sicuro e garantito, e poi è arrivata l'illuminazione sulla via non di Damasco, ma di Newton forse.
Sì, l'illuminazione che poi nella mia vita ha sempre fatto molto rima con l'essere inquieto, no? Non essere mai contento di quello che avevo. A me la stabilità tutto sommato rende nervoso, e quindi nonostante la mia vita poi sia fatta di cose molto, molto stabili. Sto con la stessa donna da quando ho 16 anni. Quindi, però, ecco, il lavoro è stato l'urgenza espressiva in cui ho potuto esprimere le mie inquietudini, cambiare, sfidarmi, Stati Uniti, Asia, multinazionali, aziende quotate. Ecco, forse il lavoro è dove sono riuscito di più ad avere il coraggio di osare e di sfidarmi.
Come hai conosciuto tua moglie?
Ho conosciuto mia moglie in un oratorio di periferia facendo delle attività sociali. Noi suonavamo in una band perché questo finanziava la raccolta carta che finanziava il sostentamento sociale delle attività che c'era in un oratorio di periferia. Noi avevamo diverse famiglie che in qualche modo dipendevano da queste attività. E siamo stati un gruppo grande, più di 100 persone, siamo stati a Tese in Francia in quegli esperimenti di chiese totali per tutto il mondo al di là dell'ideologia o della, fammi dire, classificazione, non c'era cattolicesimo, erano tutti ragazzi insieme, ho vissuto cose belle, importanti, che probabilmente mi hanno formato managerialmente, perché credo che la mia condizione manageriale derivi da una condizione umana di ascolto e di sensibilità che mi ha reso forse un po' più attento di altri miei colleghi.
E questo lo posso garantire per un minimo di contatto che ho avuto con te prima di questa puntata. Mi hai detto una cosa al telefono che mi ha colpito molto. Quando ti ho ringraziato per la prima volta ci sentivamo per la tua disponibilità, nonostante la tua figura così apicale, mi hai detto è proprio chi conta di più deve avere più tempo disponibilità per tutti. Questo mi ha spiazzato e in quello che dici riconosco poi la tua umanità, quindi nella tua crescita in un oratorio vedo anche poi vedo simmetria con quello che mi hai detto al telefono e insomma è la tua cifra da quel poco che ho visto. E, Mauro, allora, quindi parlavamo, hai alluso alla tua carriera da musicista, vogliamo capire bene che musica suonavi, in che gruppo suonavi, qual era il tuo gruppo di riferimento e di che anno parliamo, visto che sei una donna posso permettermi di chiederti anche l'età.
Allora, certo, io sono un sessantenne, quindi quando io parlo di musica parlo di progressive rock. Io sono cresciuto con i Pink Floyd, con i Led Zeppelin, ma soprattutto la PFM, che pochi ci ricordiamo, ma la Privata Forneria Marconi è un gruppo che io ho visto tantissime volte dal vivo e che ho amato profondamente, però quella era la vera musica. Però la musica per me è stato veramente fare di tutto, da sperimentare, ed è ancora il mio grande sogno fare il DJ, ad esempio. Io, se mi chiedete che sogno ho, non è di fare l'amministratore delegato di Telecom, anzi, mi interessa proprio poco, ma io spero di tornare a fare il DJ, mi piacerebbe tantissimo, vi invidio a Claudio Max.
Se vuoi un posto ce l'abbiamo,
Bene, grazie, poi ne parliamo. La musica per me ha significato dalla musica che suonavo in chiesa, perché ho fatto tante messe, agli recital dove facevamo le canzoni noi, a musica più importante. Io quando ho una passione tendo a viverla in profondità, non sono un surfista, sono un palombaro, mi butto fino in fondo, quindi ho studiato chitarra, classica, elettrica, ho provato a suonare in band e anche adesso la musica è forse il vero hobby della mia vita. Tolta la mia famiglia, il tempo che ho io lo dedico alla musica. Io ancora adesso ogni settimana mi scarico musica, mi faccio la playlist, credo di avere la musica a livello di RTL come aggiornamento, ecco, suoniamo le stesse cose. Amo Gali, mi piace Achille Lauro, però anche cerco di trovare il bello di quello che la vita mi propone.
Senti, all'ultimo Sanremo perché hai fatto il tifo?
L'ultimo Sanremo ho trovato da un punto di vista di immagine Elodie bellissima, e anche la canzone l'ho trovata veramente nuova e moderna. Trovo che Mahmood abbia una cifra importante di novità.
Sì, diciamo che poi hanno lo stesso autore, condividono lo stesso autore, che è Dardast, che è il nostro amico, esatto. Dario Farini, il nostro amico.
Beh, che è un grandissimo musicista, lui è veramente super bravo.
Davvero bravo, davvero molto bravo. E Mauro, allora, visto che poi dobbiamo farti il colloquio da speaker, no? Raccontami a questo punto anche quella che è stata la tua esperienza da speaker.
Beh, è stata un'esperienza non lunghissima, francamente. Il mio compagno di classe faceva il DJ in una radio libera, facevamo quarta superiore, e qualche sera alle 23 mi ha introdotto in questo mondo, che era un mondo dove si mettevano ancora sui dischi col vinile, dove non avevi MP3, MP4, non c'era il digitale, c'era l'analogico, ma c'era il telefono poi soprattutto, no? Quindi fare il DJ voleva dire parlare di musica, ma poi essere anche capaci a interloquire con persone che telefonavano, che ti parlavano di tutt'altro, e dovevi imparare a reggere botta. Ecco, anche questa è stata in fondo un'esperienza manageriale, no? Saper gestire l'imprevisto e saper comunicare e ascoltare con le persone. Purtroppo non è durato molto, perché i miei impegni poi mi hanno portato a dover fare delle scelte nella vita.
Ascolta, ma questo in che città avveniva?
A Vercelli, in Piemonte, dove io sono cresciuto, sì. In quelle famose radio libere che dal 70 al 75 erano nate, no?
Che poi te, in quanto perito elettronico, quindi riuscivate anche a costruirvi da solo il ponte, a realizzare tutta la trasmissione, la demodulazione di Ampina, l'avate, immagino.
Sì, certo, è nato tutto così, ma era soprattutto lo spirito, era... Quell'epoca la radio ha rappresentato veramente la libertà di poter sognare, no? Perché la televisione, tu non eri nato, e probabilmente neanche Max, ma aveva primo, secondo, io mi ricordo Svizzera e Capodistria, voi non ve la ricordate, ma io sì. E, ecco, la radio è stato un momento...
Io me la ricordo, me la ricordo.
Di libertà, io mi ricordo le radio che si portavano a spasso per sentire. Ecco, quel mondo lì è stato un mondo importante.
Cooper Capodistria.
Esatto, esattamente.
Senti, cosa cambia fra una radio libera e una radio aziendale? Ti faccio questa piccola domanda senza entrare nel merito della radio aziendale di cui abbiamo parlato.
Che la radio aziendale ha già lo sponsor, quindi non devi fare la parte commerciale. Questa è la... Però in fondo la finalità è la stessa.
Che è ottima come...
Già, è un bel vantaggio, questo è un grande vantaggio. La radio aziendale è semplicemente un'idea per riuscire a comunicare con le persone quando le vie di comunicazione tradizionali si interrompono. Noi in Elica abbiamo una parte centrale che chiamiamo la piazza, dove veramente è un agorà. Se venite a trovarci vedrete che è un'architettura molto particolare, molto bella.
Con disegni, siamo... caffè, con opere d'arte fantastiche.
Esatto, molto molto bella. Di colpo ci siamo trovati in smart working. Io in questi 10 mesi... oltre a aver fatto quello che devo fare di mestiere, un piano industriale, un indirizzo strategico per la società, e siamo stati fortunati, la società stava andando molto bene, in borsa abbiamo guadagnato moltissimo col nostro titolo. Io però ho parlato con 80 persone che non riportavano a me. Io sono molto curioso e credo che conoscere l'azienda voglia dire parlare con la gente, non solo con i miei dirigenti, che stimo tantissimo, ma mi raccontano il mondo che vede il dirigente, poi c'è il mondo che vede l'impiegato, che vede l'operaio, e devi conoscerli tutti se vuoi essere veloce. Oggi per gestire le aziende devi essere un uomo veloce, e per essere un uomo o una donna veloce devi avere grande capacità di ascolto e di gestione dei dati. Tu sei un ingegnere, bisogna lavorare sui segnali deboli, devi capire in fretta e prima degli altri quali sono il clima, le aspettative delle persone, e soprattutto devi saper comunicare, perché devi tu generare aspettativa e dire alla gente che di te può fidarsi. Quindi non c'era più questa possibilità di parlare, e allora ho parlato con il mio responsabile della comunicazione e mi ha detto: dovremmo fare come Radio Londra. E da Radio Londra è venuta fuori Radio Elica, ed è venuta fuori il bisogno di rimanere connessi. E questo è stato...
Mauro, scusami.
Dimmi.
Ma l'idea della radio è partita dal...
Non è mia. L'idea della radio è partita dal mio collega, che si chiama Gabriele, che ringrazio.
Ecco. Volevo capire questo, se era il tuo percorso storico che... Ok.
No, non era il mio percorso storico, probabilmente, o il mio sogno futuro, l'ha subito colto. Però è stato Gabriele che ha parlato di Radio Londra, e credo sia stata una grande idea. E sono molto contento di come abbiamo trovato uno strumento alternativo per poter continuare a parlare alla gente.
Bene. Mauro, una canzone che se stasera finita la nostra diretta aprissi una tua radio, la canzone che trasmetteresti per tua moglie?
Beh, io mia moglie l'ho conosciuta facendole sentire The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd, che ancora adesso credo non sappia bene qual è il titolo, ma si sente la musica, la riconosce. E devo dire che quella canzone per me è ancora adesso una canzone assolutamente magica, importante. Sono quelle canzoni che veramente durano tutta una vita. Se la musica fosse l'odore che ha un fiore...
Anche come lunghezza fisica era lunghissima.
Anche così, è vero, Però aveva un'intensità importante. Questo è il progressive rock. C'era tanta musica dentro, c'era tanta voglia di comunicare. Era un altro modo di fare radio elica. Era un'urgenza espressiva che la gente aveva dentro... un po' meno commerciale, un po' più di bisogno di comunicare quello che avevi dentro.
Oggi, Mauro, cosa hai bisogno di comunicare?
Ma oggi io sono un uomo fortunato, questa è la prima cosa che devo comunicare, ho avuto la possibilità di esprimermi, e se ti puoi esprimere hai la possibilità di farti bastare le cose, di non avere drammaticamente bisogno né di palcoscenici né di dover urlare. Voglio dire, io oggi ho la grande fortuna che posso decidere di fare 550 chilometri, lavorare a Fabriano, perché mi piace l'idea di fare azienda di Elica. Per me Elica, io ho scelto Elica perché è la nuova Olivetti, è un progetto socio-industriale dove il tessuto economico e il tessuto industriale devono per forza essere in commistione. Non puoi sviluppare industria se non ti rendi conto che sei nelle Marche e sei in quel territorio lì. Però poi devi essere anche capace a capire che sei in Giappone, che sei in India, che sei in Cina, che sei in Messico. Quindi devi avere la multiculturalità, devi avere l'interesse della gente, al di là di quale gente stiamo parlando. Quindi questo è un pochino... Io sono fortunato. Quindi la prima cosa che voglio fare, voglio ritornare le opportunità che ho avuto, dando opportunità alla gente che lavora con me di diventare un po' più libera, di potersi esprimere, di poter dimostrare quello che ha dentro.
Quante lingue sai, Mauro?
Guarda, non tantissime. Io so e parlo bene l'inglese e quello uso.
E invece dei posti che hai visitato, quale ti ha affascinato di più e quale ti ha lasciato un ricordo più indelebile?
Guarda, anche qui sono un uomo molto fortunato, perché io non ho mai avuto bisogno di avere case enormi, regge o macchine pazzesche, però di viaggiare invece è stato uno dei lussi che mi sono concessi. Uno dei posti che mi ha affascinato di più è la Birmania. La Birmania è uno dei paesi, il Myanmar, che ha una spiritualità che non mi aspettavo. Anche il Perù, il Machu Picchu per certi versi, ma la Birmania mi ha veramente stupito. Mi hanno stupito gli uomini e le donne birmani, mi hanno stupito che tutti debbano 6 mesi nella vita diventare monaci, che il monaco non può cucinarsi e lavorare, ma deve vivere essendo utile spiritualmente agli altri. Insomma, mi piacerebbe vedere anche da noi che la gente mangerebbe anche se dipendesse dagli altri. Insomma, provo a immaginare che pasto fa Conte, ecco.
Senti, nella vita immaginiamoci che riesci a concederti per 6 mesi di fare altro, no? 6 mesi all'anno di fare altro. Cosa faresti, oltre allo speaker, per questo poi Radio Incredibile è a tua completa disposizione, ma oltre a essere uno speaker radiofonico musicista, cosa ti piacerebbe fare, che magari non hai mai fatto per 6 mesi l'anno?
Beh, uno dei sogni nel cassetto che io ho è di continuare a viaggiare, ma magari di farlo in maniera un po' più libera. Ad esempio, io professionalmente conosco molto bene gli Stati Uniti, però mi piacerebbe atterrare a New York e senza dovermi preoccupare di che giorno è o di che ore sono, fare il coast to coast, ma fare il quadrato, New York, Seattle, San Francisco, Miami. Questa è una delle cose che mi piacerebbe fare quindi fare 2 o 3 mesi, quello che servirà negli Stati Uniti. Continuo a vedere i miei sogni legati alla musica e al viaggiare, perché vuol dire vedere gente nuova, a me questo affascina.
Max, allora io vorrei, visto che siamo una radio a forte matrice marchigiana, vorrei entrare anche nel capitolo marche, ma volevo capire se avevi qualche richiesta da fare a Mauro ancora sul suo passato, sul suo presente, ancora senza entrare nell'ambito marche.
Io purtroppo vi sto vedendo, ma vi sto sentendo molto male. Ho capito il senso del discorso, ma purtroppo questa sera la mia connessione non mi sta aiutando per niente e mi dispiace tantissimo, perché ho 1000 domande da fare a Mauro. Adesso, se riesco, innanzitutto voi mi sentite? Ho ritardo in questo momento? Oppure...
Lasciamo per altri
Okay. Allora, Mauro, hai parlato un po' delle tue passioni, della musica e dei viaggi, no? Che cosa invece ti piace di più sostanzioso? In questo caso atterriamo nella parte gastronomica. Che cos'è che ti ricorda la tua giovinezza, o che cosa hai trovato di buono qui nelle Marche, o che cosa ti ricorda qualcosa che ti piace del tuo Piemonte o della tua Umbria, visto che ci hai passato molto, molto tempo nelle vacanze estive?
Allora, nelle Marche ho trovato... Intanto, parlare delle Marche, ho imparato che non ha un grande significato, perché un conto se stai al Conero, un conto se stai a Fabriano, sempre nelle Marche sei, ma si mangia, si beve, si vive in maniera molto diversa, no? Ho imparato intanto ad apprezzare queste diversità, e quindi io vado in mano a mangiare il pesce, perché a Fabriano il pesce non è proprio una cosa che si trova frequentissimamente, invece amo il pesce. Però ho imparato a mangiare anche il vostro salame, il salame di Fabriano, il ceuscolo. Io a Natale ho regalato il ceuscolo a tutti i miei amici, ad esempio. E credo che un po' il trucco della vita sia questo, no? Conoscere gente e conoscere quello che c'è di buono in quel territorio. E sempre da noi in Italia ci sono persone, cibi e vino. Trovo che ci sia del vino anche importante. Trovo che gli abbinamenti cibo e vino non sono mai per caso. La storia nostra è a migliaia di anni ha di fatto quello che adesso i sommelier ripropongono, no? Gli abbinamenti. Quindi le Marche mi piacciono perché mi permettono di andare nel Conero a mangiare il pesce, e un pesce diverso da quello che mangio a Milano o che mangio in Emilia Romagna. Però mi piace anche il salame, mi piace anche l'agnello, mi piacciono le specialità, mi piacciono le peculiarità, mi piacciono le cose che vengono dalla tradizione e che sappiamo valorizzare. Mi piace il vino di Iesi, ma mi piace anche il rosso Conero.
Mauro, io da ex ascolano ti invito anche a visitare le Marche del Sud, l'Ascolano, insomma anche la Riviera delle Palme. E quindi
vedi, poi... Claudio, mera destino, io ho fatto il corso allievi ufficiali ad Ascoli.
Oh, bene, bene, bene. Adesso è diventata una caserma femminile. Quindi...
Ecco, vedi, mera destino.
Mauro, una domanda che poi prima ho tralasciato perso per strada. Dicevamo perito elettrotecnico, dicevi. Poi impiegato in comune, poi nasce l'amore per la fisica, oltre che insomma l'amore per la possibilità di fare collettività in oratorio. Come nasce l'amore per la fisica mentre eri impelagato nelle carte di un ufficio comunale?
Beh, intanto perché non si poteva fare ingegneria, perché la frequenza era obbligatoria, quindi non è stato un amore così profondo, francamente. Forse l'amore più profondo... Diciamo, adesso si chiamerebbe best fitting, no? Il giusto compromesso tra quello che puoi fare e quello che ha senso fare. Forse il vero amore è stato poi quando ho potuto fare a Stanford l'NBA, forse dare una dimensione economica alla mia vita è stato vero amore. Credo che mi abbia insegnato tanto analizzare le aziende, il business, partendo dai soldi, no? La tecnologia mi dà la possibilità di parlare e di comprendere quello che gli ingegneri mi dicono, però poi capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, dove è il futuro e dove non c'è, è una dimensione sempre economica.
Ascolta Mauro, perdonami, ti volevo chiedere, poi da laurea in fisica, com'è stato il salto agli studi, diciamo al master in economia? Come si è trovato? Perché poi il laureato in fisica di solito ha una grossa elasticità mentale.
È successo perché anche qui, vedi, a volte... Io sento un grande ritorno, non so se sono io, però va bene. È successo perché ci vuole anche fortuna nella vita. Quando io ti ho detto che sono un uomo fortunato, intendevo... Io ho lavorato per una multinazionale che aveva bisogno di formare le proprie persone, non c'erano sul mercato. Parliamo di Silicon Valley, parliamo di le fette di silicio, che si fa, le prime fette di silicio per fare i chip, i microprocessori. E quindi l'azienda ha investito molto su di me, mi ha mandato all'estero e questo mi ha permesso di comprendere tantissime cose che non avrei potuto comprendere, mi ha permesso di fare esperienze che non avrei fatto e mi ha indirizzato verso il mondo americano, che è un mondo molto managerializzato, che mi ha aiutato molto.
Allora Mauro, ti volevo far leggere qualche commento che ci sta arrivando stasera. Allora Valeria ci scrive che il senso della collettività tipico da prendere come esempio e mi riconosco assolutamente in questa osservazione di Valeria. Insomma, quando parlavi dell'oratorio, quando parlavi poi anche del tuo modo di fare azienda, assolutamente abbiamo sentito in te questo senso della collettività. Ci chiede invece Maurizia, che è un'altra amica radiofonica, quanto è rimasto del ragazzo all'oratorio?
Io all'oratorio sono arrivato a 12 anni e sono uscito quando è nata mia figlia.
Sono uscito quando è nata mia figlia. E
tua figlia quanti anni ha adesso?
Mia figlia ha 30 anni, anzi ha 33.
Ok, quindi hai fatto metà della tua gioventù e fatta in oratorio.
Ho fatto in oratorio... da sposato, da genitore, fino a quando poi l'attività professionale non ha avuto il sopravvento e quindi non ho avuto più tempo per l'oratorio.
Cosa ne pensi di questo Papa, Mauro?
Trovo che sia stata una grande risposta per riavvicinare un grande pezzo di fede alla Chiesa. Trovo che sia una grandissima operazione anche di marketing. Mai Papa più giusto di adesso. Se voi guardate bene, trovo che sia anche la naturale evoluzione di dove sta andando la fede. Oggi la fede è soprattutto in Sud America, il cattolicesimo, quindi avere un Papa argentino mai come adesso aveva senso. Poi dopo Ratzinger probabilmente è stata la vera risposta, voglio dire, no? Questo Papa rappresenta un po' quello che Obama ha rappresentato dopo Bush per gli Stati Uniti d'America. C'è da domandarsi come mai dopo Obama si torna a Trump, ma questo è un altro ragionamento, forse per un'altra trasmissione. Però questo Papa mi piace perché ha la capacità di esprimere i sentimenti e di essere e di sembrare esprimere quello che è, insomma.
Ci scrive Valeria, un'altra Valeria, non quella di prima. Credo che persone come Mauro Sacchetto dovrebbero trasmettere la propria esperienza ai ragazzi. Cosa consiglia agli studenti in cerca della propria strada, che siano adolescenti o studenti universitari? E poi studenti in questo momento stanno vivendo una difficoltà esistenziale, anche poi di relazionale, con la mancanza delle lezioni dal vivo.
Sì, questa è una delle parti della mia vita, queste risposte. Io credo che le persone come me, che nella vita hanno avuto la fortuna di riuscire ad esprimere quello che sono, debbono anche ritornare un po' di questa fortuna. Io ad esempio un giorno al mese mi rendo disponibile per i giovani imprenditori che fanno startup, che non hanno riferimenti, che non sanno come trattare con le banche. Io un giorno al mese tipicamente mi metto a loro disposizione e gratuitamente, ovviamente, ritorno a queste cose. Ho preso un anno sabbatico 10 anni fa e 6 mesi li ho spesi in una fondazione del Trentino ad insegnare a dei ragazzi che stavano post laureati a come vedere il lavoro, che non è esattamente da inquadrare come quando si studia, non c'è un esame da passare, il lavoro è una maratona, bisogna partire dal funerale, capire cosa vuoi essere da grande e poi fare i gradini al contrario. Noi pensiamo che il lavoro sia una scalinata, no? Si parte da sotto e si va su, invece devi ben capire prima dove vuoi arrivare sopra e poi venire giù.
Cosa hai imparato dai ragazzi in quell'esperienza?
Guarda, io dai ragazzi imparo intanto di non prendermi troppo sul serio. I ragazzi e mia moglie hanno il grande vantaggio che per quanta carriera tu faccia, quando torni a casa sei semplicemente la persona che hanno sposato, giustamente. Questo aiuta tantissimo. Togliere l'autoreferenzialità è una cosa che serve tantissimo nella vita. I ragazzi ti insegnano freschezza, ti insegnano le non convenzioni. Se sei capace a catturare l'attenzione di un ragazzo, sei un uomo interessante. Se lo fai come Adi, sei un uomo importante. La differenza è enorme. Quindi è sempre un bel esercizio poter incontrare i ragazzi. Però io ai ragazzi voglio insegnare che bisogna avere dei sogni, che bisogna avere il coraggio di sognare il meglio di se stesso, perché poi la vita ti dà una resa. Se cerchi di sparare veramente alla luna, almeno vai sulla stella. Se cominci a contentarti del posto pubblico, vai in depressione. Questo bisogna spiegarlo ai ragazzi.
Bello, complimenti Mauro, ottima filosofia. Mi piace molto questo tuo modo di pensare e soprattutto di divulgarla questo verbo. E mi è piaciuto molto la prima volta che lo sento il fatto di pensare di partire a ritroso, cioè sapere dove vuoi arrivare e poi fare gli scalini scendendo e non salendo. È molto molto bella come metafora e soprattutto credo sia anche molto giusta, perché comunque hai ben in mente l'obiettivo dove vuoi arrivare, ma per qualsiasi cosa, parlando non solo del lavoro, ma anche per la vita, quindi qualsiasi tipo di obiettivo. Molto, molto, molto bello. Grazie proprio. Mi è piaciuta molto. E invece, riferito al discorso che hai sempre, o comunque stai aiutando molto anche tanti ragazzi con le varie fondazioni, quando... Che cosa vorresti fare adesso? Se avessi davanti a te due ragazzi che vogliono delle indicazioni sul cosa fare domani e il loro obiettivo è quello di diventare un amministratore delegato. E li vedi capaci perché sono neolaureati, hanno fatto magari anche un master, hanno comunque fatto tutti i vari gradini per arrivare, diciamo, alla base della piramide. Per farli arrivare dove sei tu, qual è il percorso che gli diresti di fare?
Allora, intanto, Max, io spero che se ci sono due ragazzi, sono un ragazzo e una ragazza, perché ora che cominciamo a dare le stesse opportunità a tutti.
Sì, quindi sì, due ragazzi era per dire, insomma.
No, hai ragione, okay, ma
va benissimo.
Io però sono molto orgoglioso, ad esempio in Elica, in 10 mesi, che per la prima volta abbiamo due donne che riportano l'amministratore delegato. È il record storico, bisogna cominciare a sdoganare le donne. Ne parliamo di diversità, ma poi alla fine siamo
bellissimo.
Sempre a parlare nei maschietti. Io quello che direi ai ragazzi,
il nostro presidente in radio è una donna,
bravissimo,
che noi tutti adoriamo, quindi...
quattro quinti del direttivo di Radio Incredibile è donna, quindi...
Adesso non esageriamo perché poi ce ne andiamo in minoranza, però la prima cosa che direi a quelle due persone però è che intanto che diventare un amministratore delegato non è un obiettivo, l'obiettivo è diventare un bravo amministratore delegato. E un bravo amministratore delegato...
Beh, certo, ovvio.
Guarda, potremmo parlarne a lungo. Io faccio parte di una categoria, con gli amministratori delegati, di cui non sono così fiero. C'è di tutto in questo mondo, e non sempre devi stare attento a misurare poi quanto uno è bravo dai soldi che guadagna. Non funziona esattamente così. Io ho una proposta per questi due ragazzi. Intanto è un po' come giocare a calcio, so che Claudio è molto tifoso. Io credo che quello che gli suggerirei è che non devono preoccuparsi di vincere, ma di giocare bene. Per i primi anni devi fare bene quello che fai, devi imparare i fondamentali, devi allenarti, devi non preoccuparti se giocherai titolare o riserva, devi tirare col destro, col sinistro, con la testa, devi imparare tutti i fondamentali che servono. E poi devi diventare te stesso. Quelli che prendono le scorciatoie forse arriveranno anche a comandare, ma poi non saranno mai uomini felici. La mia felicità sta nel fatto che ho l'illusione, poi magari adesso telefoneranno le mie persone di Eli che mi smentiranno, ma io ho l'illusione che se potessero votare chi vuoi come amministratore delegato, non tutti, ma io credo che alla maggioranza voterebbero ancora me. Quindi è questo che mi qualifica. Non che arrivi ad un posto ma nessuno ti ci vuole lì, non imparano da te.
Mauro, te lo posso confermare, ma non per piaggeria, te l'ho detto anche fuori onda, ma lo posso anche confermare. Io ho tanti amici, anche per motivi geografici, sono abito veramente vicino, e avendo fatto ingegneria poi tanti dei miei ex colleghi di studio sono tuoi collaboratori. Insomma, quando è uscita la notizia ieri che ti avevamo intervistato, ti ho detto: guarda, una persona fantastica, e a tutti ho raccontato, diciamo, il nostro episodio al telefono che prima ho citato, e tutti si sono riconosciuti in questa descrizione. Quindi sono assolutamente convinto che tutti voterebbero te. Allora, c'è una domanda che ci ha fatto Maurizia, poi Max spegni il microfono se altrimenti rientra tantissimo. Maurizia, in effetti,
scusatemi, purtroppo questa sera è così.
Allora, Maurizia chiede: ma i genitori, quando ha rinunciato al lavoro in comune, come hanno reagito? In effetti anch'io da babbo l'ho pensato, e da figlio di statali, anch'io sono figlio di statali, e anche loro auspicavano per me un posto da statale. I tuoi, quando hai detto babbo oppure papà e mamma rinuncia al mio impiego in comune, qual è stata la loro reazione?
Hanno reagito malissimo, ma non solo hanno reagito malissimo. Io ho una madre che ha 20 anni più di me, molto energica, molto mia madre umbra, e io lunedì parto e vado a Fabriano, sono 560 chilometri. Lei la domenica viene a trovarmi e spessissimo mi dice: vedi, fossi rimasto a lavorare in comune, non dovevi domani riprendere la macchina e rifare tutti questi chilometri. Tutti gli aerei che ho preso, mia madre mi ha salutato dicendomi sta cosa, quindi lei ancora non ha ben capito. Poi mia madre non ha neanche gli strumenti per comprendere bene cosa è un amministratore delegato. Ha capito che è un lavoro importante, vede che posso permettermi delle cose, però ecco, in fondo, da mamma a lavoro garantito, ancora non ha capito benissimo. Però avevo questo figlio unico, l'ha visto un po' strano, un po' diverso dal solito, e insomma ha dovuto farsi una ragione. No, non l'hanno presa bene i miei genitori, per nulla, non l'hanno presa bene.
Ma mi permetto, visto ormai la confidenza che stiamo maturando, anche qualche domanda in più sulla tua famiglia. Dunque, ci dicevi, con tua moglie da quando eri un giovane ragazzo oratorio, i tuoi figli, mi dicevi...
Ho una figlia sola, una di 33 figlia. Anni, sì.
Cosa fa tua figlia?
Mia figlia fa il tecnico della sicurezza in una multinazionale molto grande.
Ok, quindi in questo momento particolare sarà molto impegnata, avrà a che fare, insomma.
Sì, lei è molto impegnata, ma anche lei è fortunata, perché è molto innamorata del lavoro che fa e ha cambiato il lavoro da un annetto, e devo dire che l'ho vista rifiorire, fa finalmente un lavoro che le piace molto. Mia figlia è laureata in economia e commercio, quindi con la sicurezza, insomma, anche lì borderline, no? Però si vede che adesso fa un lavoro invece che le piace molto, e io sono molto felice da padre che lei si possa esprimere, che lei possa essere felice. Quindi ho solo lei.
Ascolta, tua mamma ci dicevi che ancora soffre le tue trasferte, poi alla fine sono trasferte autostradali, però quando poi invece tua moglie ti vede partire i grandi viaggi internazionali, come vi salutate? Qual è il feeling? Ormai ormai è più che abituata insomma a queste lontananze?
Allora, intanto mia moglie insegna matematica, quindi è una insegnante ed ha sempre lavorato nel mondo statale. Però devo dire che forse lei è stata lo sponsor più grande della mia vita professionale, perché da 12 anni io ho lavorato in tanti posti, 12 anni a Milano in Pirelli, quindi tornavo a casa la sera, ma dal 2008 io sono amministratore delegato Città Quotate e vado via lunedì e torno il venerdì. Poi se sono a Londra o se sono a Bologna o se sono a Fabriano
cambia poco.
Lei devo dire che invece è sempre stata molto attenta a permettermi di non vivere assolutamente male queste cose. Però ti spiego qualche aneddoto. Io quando mia figlia aveva 3 o 4 anni avevo un lavoro importante negli Stati Uniti, quindi viaggiavo 2 o 3 settimane al mese negli Stati Uniti, tornavo e prendevo spessissimo gli aerei e veniva a prendermi il taxi davanti casa. Io ricordo mia figlia a 4 o 5 anni, sabato io andavo in centro, se si vedeva arrivare un taxi, lei si aggrappava a una mia gamba, cominciava a urlare papà non partire, papà non partire. Quindi io ho dovuto imparare a far venire il taxi all'angolo lontano e andare con la valigia a piedi per non far piangere mia figlia. Mia moglie è sempre stata molto comprensiva, credo che senza il suo aiuto sarebbe stato veramente complicato a non sentirsi in colpa e a poter fare la vita che ho fatto. Insomma, quando hai la fortuna di poterti cimentare su queste sfide, devi avere anche la fortuna di avere una famiglia che comprende quello che fai. E la comprensione è solo affetto, non credo che ci siano motivi economici che alla fine possono compensare questa cosa qua.
Prima hai citato una multinazionale che è sponsor dell'internazionale, qui diciamo la battuta viene facile. Sì. Cosa non è funzionato nell'Inter di Lippi?
Beh, intanto Lippi, io credo che nonostante adesso
abbiate un gobbo come allenatore.
Adesso abbiamo tanti gobbi, perché abbiamo Conte, ma Conte funziona perché c'è Marotta. Io credo che l'intelligenza questa volta di Zhang sia stata di costruire un modello omogeneo di valori. Tu non potevi prendere Moratti e mettere Conte, non sarebbe mai funzionato. Ecco, Lippi è stata quella cosa lì. All'Inter funzionavano, parliamo dell'Inter di Moratti, funzionavano gli allenatori forti che rappresentavano l'allenatore e l'amministratore delegato, Mourinho, Trapattoni, quelli hanno vinto, perché non c'era la società. Forse adesso l'Inter ha capito che si comincia facendo una società forte e poi dopo ad acquistare giocatori forti.
Una cosa che mi ha colpito molto della gestione dell'Inter firmata Marotta è stata aver tolto, diciamo proibito, la canzone Amala pazza Inter amala, perché ho letto in qualche voce di corridoio che quasi giustificasse il comportamento sinusoidale dell'Inter, no? Era quasi, faceva parte un po' della regola del gioco. Qual è una canzone che associa all'Inter di adesso, all'Inter di Conte, dal DNA bianconero? Questa è come battuta, la faccio sempre poi come colpo di coda.
Ma io non credo che Conte rappresenti il bianconero, francamente. Conte rappresenta il professionismo, rappresenta la preparazione di una persona che sa di quello che parla e che credo spenda tante ore della sua vita per diventare sempre più bravo. Credo che chi professionalmente diventa bravo è perché diventa un po' come il golfista, no? Non giochi mai più non giochi più contro gli altri, giochi contro te stesso, giochi col diventare meglio di quello che eri. Questa è la magia che hanno questi personaggi. Non credo che Mourinho sia interista, non credo che Conte sia juventino, sono loro. Credo che però anche loro hanno delle debolezze, ecco. Togliere Amari pazza Inter, credo sia stato Conte a volerlo, sono quasi certo. E ancora una volta, io credo che più tu sei sicuro, più diventi tollerante, più tu sei sicuro di te, più sei in grado anche di accettare le sfumature della tradizione, del passato, anche le cose meno razionali. Se non sei veramente in armonia con te stesso, sicuro di te, diventi intransigente, diventi bianchi e neri, che è sempre un modo diverso di avere successo. A me piace avere successo mai da solo, perché il successo solitario è autoerotismo, mentre il successo condiviso è amore.
Bella, questa me la ce la segniamo. Scusa, forse prima la domanda non ti è arrivata intelligibile. Qual è la canzone invece che associa questa Inter, visto che abbiamo parlato spesso di musica?
Beh, io oggi, non lo so, all'Inter di oggi associo ancora il divenire. L'Inter di oggi non è ancora niente, voglio dire, è meglio di quella di prima, ma non è ancora una squadra che ha vinto. Mi piacerebbe diventasse The Power of Love, ma è ancora un sogno.
Allora, nel fuori onda, oltre che di calcio, abbiamo parlato anche di basket, che ci raccontavi come tuo grande amore. Allora, io non ti ho visto mai dal vivo, però credo che tu sia anche piuttosto alto.
No, ti sbagli, sono 1,70
m. 1,70 m. Allora, forse non hai un passato da cestista, ma da appassionato di basket. Da appassionato di basket, sì, questo c'è.
Ce l'ho, da appassionato di basket, ma ti stupirò. Così capisci un po' meglio di me. Io sono un grande amante della pallacanestro, ma sono anche un uomo molto razionale, sono un capricorno. Quindi, quando ho capito che la mia altezza diventava un vincolo, sai cosa ho fatto? Sono diventato allenatore.
Di basket?
Di basket. Io ho allenato diversi anni squadre di ragazzi a basket, sì, con anche dei risultati interessanti. Ma anche lì io ero un allenatore che parlava. La mia grande capacità era di avere la storyteller, di metterli insieme, di riuscire a raccontare. Io ho imparato ad allenare con delle rivistine di Dan Peterson che si chiamavano Kleenex, dove imparavo gli schemi e ho fatto tutto da solo. Però ho imparato a saper guidare la gente.
Mauro, poi ovviamente la tua figura apicale ti ha esposto nel passato e forse ti esporrà sempre, diciamo, quando eri allenatore, a qualche tifoso contrario, oppure a qualche hater, oppure a qualche diciamo, lavoratore un po' incazzato. Sei in qualche modo grato a queste figure che ti hanno contestato, che ti hanno messo in dubbio, perché comunque mettersi in dubbio è anche uno strumento di crescita?
Sono grato per due motivi, sono grato a queste figure. Sono grato perché chi non ti comprende è divisibile in due macro categorie. Chi non ti comprende in maniera costruttiva, perché oggettivamente non capisce quello che tu fai o come lo fai. E poi c'è l'altra categoria di chi non ti comprende per definizione, ce l'ha contro. C'è gente che sei una D, quindi non vai bene, sei l'allenatore, quindi non vai bene, che ce l'hanno per definizione con qualcuno. Ecco, io ringrazio entrambe le categorie perché ho sempre avuto la forza di ascoltare chi non mi comprendeva, dandomi stimoli per migliorare e non preoccuparmi mai per nulla di piacere a tutti. Io so che nella vita che faccio ci saranno persone che non mi capiscono e che saranno contro. Se mi sanno spiegare perché, io sono molto aperto a diventare meglio di quello di ieri, altrimenti a me di essere popolare non è che interessi poi tantissimo.
Senti, dell'attualità, insomma, di tutti i giorni, che poi purtroppo l'attualità degli ultimi due mesi ci fa riconoscere pochi personaggi, quali sono alcune persone carismatiche che hai apprezzato per il loro carisma, per la loro capacità decisionale? Chi è che ti affascina in questo momento? A chi affideresti la tua azienda?
Guarda, devo dirti che in questo grande sconvolgimento che è stato il coronavirus, forse quello che ho apprezzato di più è stato il popolo italiano. Perché ci autodistruggiamo spesso, no? Siamo i primi che ci denigriamo. Io in realtà ho visto la stragrande maggioranza di italiani che ha capito il problema, che si è messa in coda, che faceva le file, che stava attenta, che è stata a casa. Quindi sembravamo svizzeri o tedeschi, non abbiamo niente da rimproverarci rispetto ai tedeschi che a Berlino erano più assemblati di noi. Quindi io salverei il popolo italiano, ho più fiducia di prima degli italiani. Se devo dirti che la nomenclatura mi abbia dato dei segnali di fiducia, faccio fatica a risponderti. Non ho visto metodo nelle analisi, non siamo ancora capaci a mettere insieme i numeri dei contagiati, dei morti. se gestissimo così le aziende saremmo tutti falliti. Ecco, forse l'unica figura che oggi mi viene in mente come figura di speranza per il futuro è una figura che non è compromessa perché in Italia non ha avuto ancora ruoli. Mi viene in mente Mario Draghi, perché in questo momento la mia frustrazione è non credere in chi è al governo, ma credere ancora meno in chi non lo è e potrebbe essere un'alternativa. Credo che l'Italia si meriti di più e di meglio di quello che ci sta guidando, di quello che ci ha guidato nel recente passato. Però gli italiani mi sono piaciuti, francamente.
Ah, anche a me però ho paura per il prossimo futuro. La domanda è arrivata qualche minuto fa, però me la gioco adesso, perché poi mi hai dato il là per fartela. Ti chiedo, sulla base anche di questa riflessione di Carlo, vero, se si può sognare il posto pubblico per portare dei miglioramenti, quale posto pubblico ti piacerebbe occupare adesso, dal più alto al più basso, senza ti lasciamo al massimo della fantasia, e perché? Cioè, qual è la tua capacità personale che ti piacerebbe mettere in gioco in questo senso?
Intanto vorrei, se abbiamo tempo, dire a Carlo che io non ho mai detto e non penso che il posto pubblico sia un posto sbagliato. Lo è per me. Io ho una moglie che insegna, che lo fa benissimo, che ha dato un contributo da insegnante di matematica almeno importante quanto il mio. Io quando a Vercelli andavo in centro il sabato e la domenica, lei è la star che tutti salutano, a me nessuno conosce. Però si può fare benissimo il proprio lavoro da posto pubblico o non da posto pubblico. Credo che ognuno debba trovare la sua strada. C'è chi gioca a calcio, c'è chi gioca a basket, c'è chi fa il DJ e c'è chi fa il sommelier. Per me il posto pubblico era un posto che non permetteva la mia voglia di leadership di potersi esprimere. Quindi qual è il posto pubblico che mi piacerebbe? Mi piacerebbe mettermi a disposizione e poter fare qualcosa per quest'Italia perché possa andare meglio, però faccio poi fatica a coniugarlo in pratica, Claudio, perché non riesco a coniugare il mettersi a disposizione con il sistema partitico che ci abbiamo oggi, e quindi non so come coniugare le due cose.
Qualcuno in passato ha detto che i partiti si sono impossessati di tutto. Max, sfruttiamo questi secondi di tranquillità di banda che hai, se vuoi hai qualche spunto per Mauro.
Sì, ma sempre ricollegandomi alla domanda che ci ha fatto Carlo, no? Quindi il discorso del posto pubblico o meno. Al di là di quello che hai detto, che è condivisibile riguardo il discorso della compagine politica presente, ma anche quella recentemente passata, o non sapremo ancora quello che ci sarà, che ci aspetterà per il futuro. Se dovessi scegliere fra un dirigente o un assessore o un sindaco, cioè proprio la parte politica o proprio la parte amministrativa, che cosa ti piacerebbe più essere, il politico di turno o il dirigente di turno di un comune, di una regione? Cioè, ti piace più essere la parte esposta o la parte, diciamo, quella più nell'ombra? Perché tutto sommato i dipendenti spesso sono più nell'ombra, no? Quindi,
ma guarda,
anche
intanto,
se poi invece magari fanno tantissimo.
Intanto mi piacerebbe cominciare dal progetto, no? Quindi tutto dipende a fare cosa. Poi per natura forse la figura che più si avvicina a quello che so fare, alla mia zona di comfort, è il sindaco. Io sono un uomo di governo, sono un uomo di decisioni, sono un uomo che ha bisogno di fare e di rifare, di avere strategie ma anche di avere operatività. Quindi probabilmente mi verrebbe, vedo il sindaco. Sono un uomo che è disposto ad ogni compromesso per partecipare, restituire e migliorare il proprio paese, ma non sono più disposto a nessun compromesso per i soliti mezzucci. Io ho la grande fortuna, vi dicevo, che essere popolare, avere la super macchina, avere le cose che piacciono a tutti non mi interessa più, sono libero da queste cose e quindi non sono neanche più ricattabile. Quindi veramente oggi ho la grande fortuna di poter fare quello che mi piace, ma quello che mi piace è il progetto. Sono nelle Marche perché penso che Elica è l'unica azienda italiana quotata in borsa in un settore importante, e quindi io potevo aiutare e aiuto.
Certo.
Ma è il progetto che qualifica.
Certo. Mauro, due domande sulla base di quello che mi hai appena detto. Uno, e lo dico da uomo sposato, in casa da te chi comanda, con due donne? Due, la seconda domanda che mi hai suscitato pochi secondi fa, qualche tempo fa Fabriano veniva chiamata la Torino del Centro Italia, ora non lo è più ovviamente. Cosa hai ritrovato però in Fabriano nelle Marche del tuo, fra virgolette, Piemonte?
Beh, intanto partiamo dalla seconda domanda. Del Piemonte, Fabriano o questa zona delle Marche è abbastanza introversa come il Piemonte, non è sicuramente un territorio dove se arrivi da fuori la gente si ammazza per parlare con te.
Non è la Romagna.
Ecco, quando sono andato a Bologna è stato molto più facile l'inserimento, francamente. Perlomeno se non vuoi dire a tutti che sei l'amministratore delegato di Elica, perché se giochi sta carta qua, poi come sempre è facile avere anche conoscenze, però a me non piace giocarla questa carta. Quindi siamo persone chiuse, sia i marchigiani che i piemontesi. Per quanto riguarda chi comanda in casa, mia figlia vive a Milano per conto suo da diversi anni, ma credo che mia moglie sarebbe abbastanza d'accordo che io penso che comandi lei, ma lei pensa che comando io, quindi forse alla fine c'è un giusto equilibrio. Non dimenticarti che io a mia moglie do un grande contributo, io dal lunedì al venerdì non sono a casa, quindi lei comanda alla grande.
Ti lascia quei due giorni di sensazione di comandare, sabato e domenica.
Ma sì, sai, poi lei è una tosta, comandare te lo devi meritare.
Ascolta, cosa prevedi per questo nostro paese da qui a pochi mesi?
Guarda, io sono più spaventato dell'impatto economico-finanziario dei posti di lavoro che non di quello sanitario. Il virus mi ha preoccupato prima sanitariamente, salvare la gente, metterla in condizioni di lavoro sicura è sicuramente la prima priorità. Però sono molto più preoccupato da italiano dell'impatto che avrà sui nostri debiti, sulle nostre sostenibilità, sui progetti che non riusciremo più a finanziare. Quindi mia figlia, i nostri figli avranno più debiti e meno opportunità. Questo mi spaventa molto. Io credo che i prossimi due anni saranno due anni pesanti, soprattutto per le aziende che non hanno lavorato bene negli 10 anni passati. È un po' il momento in cui vengono i nodi al pettine, no? È come se a casa tua ti si rompe la macchina, la lavastoviglie e tu non c'hai una lira da parte, anzi un euro. Quindi sono preoccupato perché se avessimo una leadership politica forte potrebbe essere un'opportunità. Io sono sicuro che i tedeschi riusciranno a farla diventare un'opportunità questa crisi. Temo che noi non avremo questa fortuna.
Mauro, ti abbiamo chiamato con il pretesto della radio. Mi piace giocare con te perché in quanto persona molto intelligente riesci a switchare da una domanda all'altra, anzi starei a parlare più con te per ore. Ti dicevo, per l'appunto, ci siamo beccati con il pretesto della radio e sulla osservazione di Maurizio ti chiedo questo. La radio di ieri era quella che facevi, no? Che ci hai raccontato, una radio libera, una radio corsara, una radio romantica ed avventura. E quale radio? Allora, ci dicevi che ha un gran archivio musicale, non so se poi materiale o dematerializzato, ma quale radio ascolti adesso e perché?
Allora, intanto della radio romantica, come dici tu, delle radio libere, mi manca soprattutto l'interattività. Io credo che la radio non possa essere solo un flusso che va dal DJ a tutti. Credo che ci debba essere interattività, ci deve essere un po' di customizzazione, devi fare un po' la radio speciale per il tuo target di ascoltatori. io so, adesso sai, io ascolto la radio e viaggio.
Scusami Mauro, ti interrompo. Che significa per te interattività? Cioè, che cosa intendi per interattività nella radio? Cioè, dialoghi, persone che interagiscono perché prendono parola al telefono piuttosto che su WhatsApp?
Vuol dire, cioè, due cose, definisci... vuol dire due cose, secondo me. Io amo la radio interattiva sia come possibilità che l'ascoltatore abbia nel partecipare, nel fare domande o nell'intervenire, sia nel come rendi tematica la giornata, di come tu prepari il tema dove stai guidando la discussione delle tue, dei tuoi ascoltatori. Per questo motivo io, ad esempio, amo la RTL alla mattina. Io viaggio presto e quindi io ascolto Fulvio Giuliani, Diaco, quella parte di radio, perché è una radio dove si capisce che è preparata, dove c'è Giacalone che fa notizie in un modo diverso dal solito, con una preparazione che io trovo abbastanza importante, e hanno la capacità di farti intervenire anche. E poi un po' mi sono innamorato di loro, di RTL, perché 10 anni fa loro facevano veri normal people e iniziarono a fare una trasmissione con le persone normali, e poiché proprio tanto normali non volevano farla, mi chiamarono, mi invitarono, io facevo una trasmissione con loro. Perché, ripeto, la radio, come vedete, è sempre la solita prova, mi piace proprio tanto. Credo che la radio, io sogno di fare il DJ in radio, non andare in televisione. È un altro modo di comunicare, è un altro un'altra lunghezza d'onda. La televisione ti rende popolare, ma non ti rende profondo. La radio ha un'altra profondità.
Max. Concordo. Un nostro amico che abbiamo ospitato anche in una delle nostre tante puntate, che tra l'altro lavora per la RAI, Borgnino Claudio, no? Anche lui ce lo diceva questo, lavora per le Teche RAI, e come ce lo dicono in molti, che è vero, perché la radio è più profonda, perché arriva, se riesci a dire qualcosa di bello, in televisione non è detto che arrivi, in radio arriva sempre, arrivano anche le cose brutte, ovviamente, nel senso che le percepisci e cambi. In TV non è sempre così. Alcune volte ci imbamboliamo davanti alle cose brutte e altre volte non riusciamo a capire la cosa, la perla.
Sì, io credo che sia proprio una dinamica comunicativa diversa. La radio oggi prevale il populismo, stiamo distruggendo la competenza, no? Quindi tutti parlano di tutto. Pensate ai Novax. Per mesi abbiamo parlato di quanto fanno male i vaccini e ad oggi siamo tutti qua a sperare che arrivi il vaccino del Covid in fretta. Allora, dov'è la verità? Io credo che la verità stia nelle competenze, credo che di vaccini dovrò parlare i medici. Poi io a casa mia posso parlare di vaccino, ma non è che tutti abbiamo diritto di andare in chat, sui social o in televisione e parlare di vaccini, nella vita facciamo altre cose. La competenza sia una cosa fondamentale. Per tornare alla comunicazione, credo che la radio abbia bisogno che tu ti connetti al tuo spettatore, che tu lo faccia vibrare, parli di cose che gli ricordano e che lo facciano sorridere o emozionare. In televisione, se voi guardate, ormai è quasi sempre battaglia, è sempre rissa, è sempre questo qualunquismo da rubare audience, non da creare connessione.
Mauro, nella radio di oggi, ma addirittura oggi, c'è ancora tempo e spazio per la prog, cioè per questi grandi strumentali lunghi un paio di minuti, con questi assoli di chitarra, di basso, c'è ancora spazio per un linguaggio così lungo?
Perché tu della prog hai in mente i minuti e minuti di Atom Her Mother o di altri bellissimi pezzi. Io della prog ho in mente un'altra cosa, Claudio, te la propongo. Io della prog ho in mente che se prendo i chitarristi, prendi i gruppi che vuoi, da Mussida chitarrista ai chitarristi dei Pink Floyd, Gilmour, era tutta gente che sapeva davvero suonare. se prendi i batteristi, sapevano suonare, poi magari erano fatti d'acido di brutto, ma avevano sviluppato competenza profonda. Oggi è tutto campionato. Tu vai ad un concerto e la musica è tutta campionatura. Non è la stessa cosa.
No, ma la mia è una domanda un po' retorica, nel senso che poi questo è un tempo veloce, è un tempo che ci divora, è un tempo che poi te lo sai meglio di me, perché per esperienza lavorativa che hai, sai che tu devi essere always on, no? Devi rispondere, te sei a capo di una multinazionale, l'altra sera mi hai risposto, io la sera lavoro perché comunque ho le sedie aperte all'estero, quindi siamo arrivati a un ritmo altissimo, e penso che se mentre nelle prime ore della quarantena dicevamo forse questo virus ci ha rallentato, di fatto in realtà ci ha accelerato ancora di più. Ti chiedo se, diciamo, questa distorsione temporale fra la vita lavorativa, questa diversità fra la linea del tempo di una persona e se è sghemba con quella linea del tempo che il lavoro ci impone, e in qualche modo, diciamo, la prog, o meglio, diciamo, quei bellissimi assoli si collocano meglio nella linea della persona che in quella del lavoro.
Ho capito bene la tua domanda, ma temo di doverti rispondere in una maniera che forse non è quello che ti aspetti. Io credo.
No, non mi aspetto nulla.
Io credo che la linea del lavoro e la linea professionale facciano sempre parte di me. Quindi la prog è parte della D e la D è parte della prog. Io credo che siamo nella fisica quantistica, siamo parte dell'esperimento, non siamo più a vedere una mela che cade e a misurare la forza di gravità. C'è l'effetto butterfly, capita qualcosa a New York e cadono i petali di ciliegio a Tokyo. Io credo che sia veramente così. Io credo che la musica sia carburante come lo è la radio, come lo sono dei buoni pezzi di giornale, come lo sono dei libri, per farmi diventare un uomo migliore. Un uomo migliore mi fa diventare una D migliore, perché nel fare l'amministratore delegato comprendo gli uomini e le donne che sono con me e li aiutano a diventare migliori. Questo è un po' quello, il loop che tu devi porti come obiettivo nella vita, ma anche a casa mi aiuta ad essere un padre migliore o un marito migliore, nonostante abbia un carattere importante. L'obiettivo è di alimentarti, di continuare ad alimentarti, perché la competenza, le emozioni, le informazioni ti fanno evolvere. Se ti fermi come uomo, come donna o come azienda, è l'inizio della morte. Noi non ci possiamo fermare. Il Covid ci ha dato la sensazione che tutto si stesse dilatando, ma non si può fermare nulla. Cambia modo di esprimersi, ma il tempo scorre e tu devi valorizzarlo, che sia musica, che sia radio, che sia hobby, che sia lavoro.
Beh, in realtà però, Mauro, io mi rendo conto che forse il Covid non è mica vero che ci ha rallentato tanto, sai. Io in questi giorni siamo praticamente in quattro a casa, io, mia moglie, i figli. I figli, nonostante la scuola non vada poi così tanto veloce, tutto sommato hanno lezione tutto il giorno, alcune volte anche nel pomeriggio. Mia moglie, che comunque può lavorare da casa, fa molto smart working, in realtà prima alle 6 si poteva permettere di chiudere il computer e venire a casa. Adesso io me la ritrovo che fino alle 7:30, alle 8 è sempre collegata al computer per risolvere problemi. Vedo tantissime persone, leggo anche di tantissime persone che in realtà sono più connesse adesso di prima, ma connesse operative. E questo è dovuto proprio a questo virus. Allora la domanda che io mi pongo è: siamo più connessi perché non sappiamo lavorare, o siamo più connessi perché non sappiamo quando è il momento di dire basta con il lavoro, mi riapproprio della mia vita personale?
Io credo
e questo
che
forse ce l'ha fatto scoprire in tanti il Covid. o no?
Sì, io sono un po' meno sorpreso. Il Covid ci ha obbligato ad usare altri strumenti. Io vedo mia moglie. Mia moglie è un'insegnante che ha sempre cercato di fare bene l'insegnante. Adesso si è trovata a doversi inventare un'insegnante tecnologica. Mia moglie non sapeva cos'era Zoom, cos'erano queste cose qua, ma di colpo è diventata capace di fare lezioni, di prendere ritmo, di avere una leadership e di avere dei ragazzi che la seguono. Questo è bellissimo, ma perché il Covid non cambia la natura delle persone. C'è un altro mezzo per esprimere la tua missione di uomo o di donna e ci rende anche un po' più meno efficienti. Voglio dire, io sono convinto che quando mia moglie insegna in aula ha un'efficienza diversa da quando insegna con una webcam, hai capito? Quindi questo le ha allungato i tempi. Quindi in parte c'è un recupero di efficienza perché abbiamo nuovi strumenti, ma in fondo quello che il virus ci sta insegnando è chi di noi ha una missione, e spero che ce l'abbiamo in tanti, altrimenti povera vita, al di là del mezzo che abbiamo per esprimerla, continueremo a farla, a testimoniarla e a diventare migliori. Oggi siamo capaci a fare cose che due mesi fa non potevamo neanche immaginare. Io ho Teams in azienda, l'avevo usato tre volte, oggi lo uso tre volte all'ora. E ho capito che lo userò anche quando ci sarà il vaccino e finirà il Covid, perché è intelligente la commistione. Ho capito che è nell'ibrido la salvezza del futuro. Prima eravamo o analogici o digitali. Io i vinili li ascolto ancora in analogico. La bellezza è l'ibridazione, scegliere il meglio, mettere insieme mondi e culture. Quello che dici tu è vero. Ci ha solo dilatati, ci ha tolto un po' di efficienza, abbiamo perso un po' più di tempo, abbiamo allungato i tempi, ma alla fine abbiamo recuperato comunque il bisogno di dimostrare che abbiamo senso, che diamo un senso alla nostra vita. Questa è la nostra missione.
Mauro, allora, tua moglie insegna matematica, è laureata in matematica, fisica, scienze.
In biologia.
Biologia. Te invece sei fisico, sei un fisico, giocate mai, fate quelle battute fra superiorità, fra biologi, fisici, chimici, c'è sempre questa, insomma, quelle battute pronte fra ingegneri, fra diversi ruoli della scienza, giocate mai su questo aspetto?
Pubblico e posto privato, noi abbiamo questo gioco.
Questo gioco.
giocando le do del posto pubblico, lei mi dice altre cose legato al profitto, quindi ecco, il nostro scontro è più dialettico da questo punto di vista che non sulla disciplina, ma sai, siamo sessantenni, ormai la disciplina è un po' più è lontana.
Senti, sperando che tua moglie non mi stia ascoltando, qual è una donna che ti piace particolarmente, di quelle che insomma, di quelle note, di quelle famose?
Guarda, anche qui credo sia un po' i miei 60 anni. Le donne affascinanti, guarda, la donna che tutto sommato trovo affascinante, ma perché mi piace da come mi fa ridere, Michelle Hunziker, non tanto perché è bellissima, perché trovo che abbia sia dissacrante con la sua bellezza. La bellezza in genere incute timore. Io ho lavorato con Tronchetti tanti anni e lui si era messo con Afef. Tutti parlavano di Afef, è bellissima, però per me l'attrazione verso Afef era con numeri negativi. Io non trovavo attrazione per una persona così, cioè, ecco, l'attrazione fa parte del mondo delle emozioni, fa parte del mondo di essere stupito, ma anche di essere accolto e compreso, capisci? Forse sono un po' snob anche in questo.
C'è gelosia nella vostra coppia, nella vostra vita di coppia, dopo tanti anni c'è ancora gelosia?
Sì, c'è stata e c'è, sì. Anche se ti stupire in questi casi, forse mia moglie un po' più di me, però sì, certo.
No, vabbè, perché comunque Tea ha frequenti tante persone, quindi
no, ma anche da ragazzi.
Se fossi tua moglie anch'io sarei geloso di te, perché comunque un uomo affascinante, interessante, con una posizione di vertice, insomma, saresti un buon partito, così in gergo, quindi però è bello, insomma, che dopo tanti anni, una vita passata insieme, faccio due conti, tre quarti della vita ve la siete regalata l'una con l'altro, se ho fatto bene i conti.
Beh, se vuoi fare i conti è anche molto di più, perché dopo lo svezzamento avevamo 16 anni, quindi...
Ed è bello, insomma, però, che dopo tanti anni ancora ci sia gelosia. È bello questo, mi affascina molto.
Sì,
come
sì,
ogni sì. cosa, come ogni cosa, no? In realtà la gelosia io credo sia parte fondante dell'amore. Poi dopo ovviamente deve essere nella giusta misura, ma un tocco di sana, di pizzico, di gelosia a mio avviso è bello.
Ma la però gelosia, ecco, deve essere giusta. Sono d'accordo con te, la gelosia è un sentimento nobile, la possessione che è una patologia, sono cose diverse. La gelosia parte dal presupposto che tu non voglia perdere qualcuno, non che difendi l'esclusiva che qualcuno è tuo. Quindi credo sia sano non essere poi così sicuri e dare per scontato che qualcuno stia con te.
Mauro, abbiamo parlato di musica, non abbiamo parlato di lettura. Un libro che ti ha particolarmente colpito, formato o che ha segnato tanto per te?
Guarda, nel mio periodo degli Stati Uniti un libro che mi ha molto colpito era Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. Mi ha cambiato molte percezioni. Poi sono passato 10 anni dopo all'Alchimista di Coelho, che mi ha veramente colpito, per arrivare nel momento di mia maturità anche professionale ad un libro della Mazzantini che cito spesso, che si chiama Nessuno si salva da solo, perché se non hai capito questo non hai capito niente nella vita, veramente nessuno si salva da solo. Adesso io a Natale ho regalato un libro di Romagnoli che si chiama Solo bagagli a mano. Credo che sia importante semplificare la propria vita, togliere le ridondanze, togliere tutto quello che è pop e lasciare quello che è rock, per dirtelo in musica, e il solo bagaglio a mano è il mio prossimo sogno. Io ho viaggiato molto, spero di avere la capacità di viaggiare con uno zaino e col solo bagaglio a mano.
Mauro, ci hai parlato insomma del tuo rapporto con la Chiesa, con l'attuale Papa, ma anche della tua gioventù in oratorio. Hai mai avuto dubbi sulla tua fede?
Sì, ho dubbi ancora adesso. Io, ad esempio,
da uomo di scienza, se vuoi, anche da insomma,
dopo sì, ho dubbi da questo punto di vista. Ho dubbi anche perché la mia fede, ad esempio, non si basa su un elemento fondamentale che è la vita eterna. Io non credo nella vita eterna. Io sono cosciente che non c'è niente dopo questa vita, quindi che non devo comportarmi eticamente o con dei valori perché dopo mi meriterò il paradiso e quindi la vita eterna, che è il fondamento di mia nonna, di mia mamma, di tante persone che credono. Io credo che invece ci sia una spiritualità nella vita, io credo che ci sia di più della sola moneta, del solo essere ricchi, credo che ci sia una ricchezza interiore, che ci sia una responsabilità, che ci sia un dovere di ritornare. E credo che tutto questo ti dia il paradiso qua e adesso, non dopo. Credo che avere dei valori e provare a muoverti con questi valori ti aiuti ad essere un uomo migliore e il premio sia qui, ogni giorno.
Grazie Mauro, perché ti stavo per chiedere in cosa credi, ma insomma mi hai anticipato e sei andato più avanti della nostra domanda. Allora, il tempo insieme sta per scadere, ora stavo aspettando che rientrasse Max, che sta facendo ballando con la sua connessione. Alleggeriamo un po' la serata. Non ti ho chiesto nulla di no, forse ne abbiamo parlato di vino. Sì, ne abbiamo parlato, vino ne abbiamo parlato, giusto?
Ma non ti ho detto che sono un sommelier. Certificato.
Okay. Perché Max da qualche parte aveva trovato questa tua passione per il vino. Allora, io perché ogni volta lavorando intanto in Toscana mi dicono sempre che l'unico vino buono è il toscano, il piemontese. Mi vuoi te da sommelier spendere una buona parola per il vino marchigiano?
Beh, intanto chi ti dice queste cose non è un sommelier e non è un uomo intelligente. Il vino rappresenta una forma di espressione della cultura del territorio, quindi il verdicchio di Jesi o di Matelica è un buonissimo vino, come Rosso Conero o Rosso Ascolano. E poi francamente il vino è come una donna. Dipende che ci vuoi fare, se te la vuoi sposare la prendi di certi, cioè se io ci mangio una carne importante capisco il vino piemontese e il Barolo, ma se io non ci mangio un vino importante o addirittura ho dei salami da mangiare, non mi serve il vino piemontese, ho bisogno di altri vini. Il vino e la cultura del vino sono l'armonia tra quello che ti serve e quello che la natura ti mette a disposizione. Non c'è il meglio o il peggio, c'è l'adeguato, c'è quello che meglio ti aiuta ad esprimere quello che stai cercando. Però vedi, questo ti dimostra un altro pezzo di me. Io quando delle passioni devo approfondire, devo andare dentro, devo metterci tempo. Io lavoravo nel Veneto a Vicenza, che era l'esperienza prima di qua in Enica, ero da solo dal lunedì al venerdì e per impegnare il mio tempo, avendo questa passione del vino, ho fatto il corso da sommelier, 3 anni più il master poi nelle bollicine. Ecco, credo che si debba usare il tempo per investigare, non per essere generalisti. Bisogna avere 4-5 passioni e lì mettere dentro il tuo tempo e lì scoprire i dettagli. Quindi il vino meglio dell'altro è una stupidaggine.
Io credo che Max abbia una domanda sul vino. Oggi siamo sentiti nel preparare la puntata. Max?
Ma no, più che sul vino, al di là che mi sono perso un pezzo di intervista perché purtroppo sono caduto, sono ritornato, non tanto sul vino perché mi è piaciuto molto come hai risposto, Mauro, su questa cosa dei vini, dell'importanza e non tanto l'importanza ma sull'adeguatezza. Invece adesso ritorniamo al derby. Questa, vabbè, è banale, però te la faccio perché fra Marche e Piemonte non si può non fare il derby del tartufo. Che ne dici?
Sai,
fra il bianco d'Alba e il bianco di Acqualagna.
Acqualagna.
Ancora una volta credo che sarebbe un elevatissimo pareggio. Sono due territori stupendi che meritano di essere famosi e frequentati. Dopodiché, se io in Piemonte vivo in una zona che si chiama Vercelli, che è una provincia che parte dal riso, quindi dalle risaie, al Monte Rosa. Quindi noi andiamo veramente da pochi centimetri sul livello del mare ad arrivare alla seconda catena montuosa d'Italia. Ecco, ancora una volta, il territorio non è fatto per province, è fatto per conformazioni. Il marchigiano, ripeto, di Fabriano non è quello di Jesi, non è quello di Ancona, lo sapete voi meglio di me. Però abbiamo una valanga di peculiarità noi italiani, questa è la bellezza nostra, che dove ti giri trovi il formaggio particolare, l'agnello particolare, il porcino, il fungo, il vino.
Ma una domanda facile, il momento più bello della tua vita qual è stato? E anche il più brutto, voglio chiederti, se posso.
Il più bello sicuramente la nascita di mia figlia. Io ho voluto una figlia, non un figlio, io ho voluto una figlia femmina e ho avuto la fortuna di avere una figlia femmina. E quindi quando è nata lei è stata sicuramente l'emozione più forte della mia vita. Il momento più brutto della mia vita è stato non tanto legato alla perdita di mio suocero e di mio padre, ma soprattutto quello che mi ha fatto più male è vedere come mio padre se n'è andato. Mio padre di colpo ha avuto una malattia, un'ischemia che l'ha reso come un malato di Alzheimer, quindi da un momento all'altro si è perso sul viale di casa che da 70 anni frequentava giornalmente 4 volte al giorno, la polizia l'ha portato a casa. E da quel giorno lì per 7 mesi è stata una vita disastrosa. Ecco, mi spaventa perdere il controllo non di me, ma non essere autosufficiente, non poter avere il controllo del senso della vita, della mia dignità. Dovessi perdere la dignità non mi interesserebbe più vivere.
Max, ho promesso a Mauro di disturbarlo solo per un'ora, siamo quasi a 1:30. Se non hai altro...
Dopo quello che ha detto mi viene solamente in mente una frase bellissima di Rita Levi Montalcini che alla veneranda età di 100 anni mi ricordo o comunque giù di lì ne aveva forse qualcuno di meno o qualcuno di più non ricordo ma non è quello il problema, era già cieca ancora continuava a lavorare a studiare e lei disse una frase bellissima: io sono il mio cervello, il corpo faccia ciò che vuole, ritornando a quello che dicevi, Mauro, no? della dignità di avere sempre il controllo della propria anima, del proprio pensiero e non tanto del corpo, perché comunque il corpo ci potrà essere sempre qualcuno che ce lo guarda, ma i nostri sentimenti, i nostri pensieri siamo noi che li gestiamo, e non avere più il controllo di quelli significa non essere più vita. Non essere più in vita, quindi bello, mi è piaciuto molto questa tua definizione e ti ringrazio tanto di questa bellissima chiacchierata. Non me la sono goduta come avrei voluto, ma me la riascolterò e me la riguarderò.
Te la godrai in podcast, Max.
Esatto, sì, purtroppo sì. Però veramente mi è piaciuto molto e ti ringrazio veramente tanto. Dovevamo stare un'ora, poco meno, poco più, siamo arrivati a un'ora e mezzo e è volata. Ti ringrazio, Mauro, grazie.
Grazie davvero. grazie a voi, mi avete reso felice, è stato un altro modo di fare radio che mi ha reso sempre come il ragazzino di 16 anni che faceva il DJ, quindi grazie.
Per l'appunto, Mauro, stasera ti abbiamo quasi assunto, abbiamo pronta la lettera d'assunzione, ecco, stanno arrivando tantissimi commenti da chi ci sta guardando e sta ascoltando, insomma... I commenti danno merito a quello che sei, Mauro. Ecco, per l'appunto, diciamo, abbiamo quasi pronta l'assunzione della Radio Incredibile.
Poi ho un vantaggio, non costo niente, Claudio. Quindi tranquillo.
Va bene, allora, guarda, va benissimo, sei perfetto per noi. Scegli una qualsiasi canzone e annuncia la canzone. Ora non la riusciamo a mettere per motivi di copyright di Facebook, però ecco, lasciamoci con il tuo annuncio di un pezzo per salutarci e per darci la buonanotte, Mauro.
Io auguro a tutti quanti che la vita possa dargli un bacio sulla bocca, come il bacio sulla bocca di Fossati e di stupirsi dietro un glicine. Questo forse è il regalo più bello che ti può fare la vita.
Mauro, grazie. Grazie, buonanotte.
Grazie a tutti voi e grazie ai
collaboratori. Grazie, è stato davvero un happy hour. Buonanotte,
grazie
Mauro.
Anche per me. Grazie, buonanotte. Ciao a tutti.